Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tutto bene? E a voi bambini va sempre tutto bene. Siete innocenti, buoni. Su, forza! Siamo nel mese di maggio, il mese della mamma nostra celeste, la quale ci vuole bene e continua a volercene sempre di più. È il mese delle rose, è il mese dei fiori. E voi siete i fiori della Madonna. Siete fiorellini belli che dovete crescere sani e santi sotto gli occhi della Vergine Maria e quelli di Gesù. E allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci proprio alla nostra Mamma Celeste, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Bambini cari, i santi sono stati bambini come voi. Anzi, oggi sono elevati all'altare tanti bambini, e ecco, ricordati di Francesco e Giacinta, piccoli e sono santi. E voi dovete campare fino a 100 anni e vi farete santi, vecchierelli. Intanto sto leggendo un libro che ha scritto Padre Stefano Maria Manelli, un libro su Padre Pio, perché Padre Stefano Maria Manelli è stato cresciuto da Padre Pio, è il nostro fondatore. E adesso vi leggo quello che lui scrive, anche se mi sembra di avervelo già letto, però è tanto piacevole, e parla proprio della sua vita vicino a Padre Pio. I miei primi ricordi. I miei primi ricordi di Padre Pio risalgono al 1937-38, quando avevo l'età di 4 anni. Fin da quella tenera età, le espressioni che provai nei riguardi di Padre Pio mi durarono per sempre. Ossia, Padre Pio era una figura paterna, un santo nel più bel senso del termine, una persona quasi sovrumana, ma nello stesso tempo molto umana, pieno di calore e di quel misterioso, intenso profumo dell'intera sua persona. Chi potrà mai dire come io, bambino, avvertissi tutto questo, specialmente quando mi attaccavo con le manine alla tonaca di Padre Pio, o egli stesso mi stringeva a sé? Segni particolari di affetto da parte di Padre Pio nei miei riguardi, in quegli anni, erano i baci che mi dava. Quei baci caldi e forti, che erano come vampe di amore dolce e ardente, me li dava sulle gote o sulla fronte, chiamandomi affettuosamente Stefanuccio. Mi ricordo che talvolta papà, per provocare amabilmente Padre Pio a baciarmi, mi chiedeva a voce alta, davanti a Padre Pio e anche alle altre persone presenti, che cosa Padre Pio mi aveva dato il giorno prima. E io, portando il ditino sulla mia gota, dicevo: Padre Pio mi ha dato un bacio qui. E Padre Pio mi guardava, sorrideva e si chinava ancora per darmi un altro di quei suoi baci così caldi. Un prezioso ricordo, in particolare, molto sfumato, tenuto per un filo nella mia memoria, con un punto di luce straordinaria dall'alto, è stato sicuramente il seguente. Una sera, sull'imbrunire, nel convento santuario dei padri cappuccini, Padre Pio sta davanti alla porta che dalla sacrestia immette direttamente sulle scale interne del convento. Attorno a Padre Pio c'erano papà, io, bimbo di 5-6 anni, e altri due signori. Padre Pio stava per accomiatarsi e ritirarsi in convento, ma intanto parlava rivolto a papà, mentre io, bambino, stavo attaccato con la manina alla sua tonaca, mentre la mano di Padre Pio si posava dolcemente sulla mia schiena. Papà aveva proposto a Padre Pio l'esempio di San Giovanni Bosco, il quale nella sua vita aveva fatto diventare santi sia il ragazzo San Domenico Savio, sia il beato Michele Rua, suo successore di San Giovanni Bosco. Papà ci deve perciò a Padre Pio, padre, come San Giovanni Bosco, faccia anche lei diventare santo qualcuno dei miei figli. Padre Pio fissò prima papà per alcuni secondi, quasi a far capire che già in papà c'era un santo, e poi si rivolse a me bambino, dicendomi: tu ti chiami Stefano, che significa? Mio papà intervenne subito dicendo che la parola greca Stefano significa corona. A questo punto Padre Pio mi guardò ancora per qualche attimo, poi alzò gli occhi al cielo per un altro attimo, si illuminò il volto di un alone arcano e con un sorriso dolcissimo mi disse: e sarai incoronato. Io però fui colpito più dal suo sorriso celestiale che dalle parole dettemi. Subito dopo Padre Pio si ritirò nel convento. Tempi d'oro. Erano tempi d'oro gli anni del 1937-45. Per avvicinare Padre Pio e intrattenersi con lui, in amabile e salutare conversazione. Quando soggiornavamo a San Giovanni Rotondo, quasi ogni sera, papà subito dopo la benedizione eucaristica si intratteneva per circa un'ora con Padre Pio, spesso anche da sola. Io però, piccolino, non mancavo quasi mai, ero il più assiduo ad andare sempre con papà. Una vera grazia. Quando il tempo era mite, dopo la benedizione eucaristica, si usciva con Padre Pio e si sostava fuori, nel cortile del convento, dalla parte dell'orto. C'era un sedile di pietra accanto alla porta, appena fuori. Padre Pio si sedeva al centro, papà alla sua destra e io, bambolino, alla sua sinistra. Ricordo che Padre Pio e papà parlavano di cose molto alte che io non potevo affatto seguire. Capivo però che parlavano del Vangelo e sentivo che ogni tanto, soprattutto papà, diceva i nomi di Sant'Agostino, San Tommaso, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d'Avila, San Francesco d'Assisi, San Giovanni della Croce, il Santo Curato d'Asti. Ricordo anche che a volte Padre Pio, prima di rispondere a papà, si faceva assorto e si illuminava e rispondeva con voce profonda e dolce, anche se io non potevo capire il contenuto del discorso. Ma soprattutto mi ricordo un particolare d'oro, tutto per me, che stavo seduto, quieto, quieto, accanto a Padre Pio, mentre lui parlava con papà. E a quei tempi studiava anche lui libri di santi, come San Tommaso, San Francesco d'Assisi, Santa Caterina da Siena e Santa Teresa d'Avila. Ma poi, piano piano, io, bambino, capivo solo i nomi dei santi e mi addormentavo appoggiato al fianco sinistro di Padre Pio. E una volta, ricordo bene, che mentre dormivo appoggiato al fianco sinistro di Padre Pio, egli alzò il braccio sinistro e mi strinse al suo fianco sinistro, facendo appoggiare proprio sul suo cuore, piegato, la mia testina mezzo addormentata. E così dormivo tutto il tempo sul cuore di Padre Pio e continuavo a parlare con papà. E quando papà raccontava la scena a casa, diceva che lui voleva togliermi dalle braccia di Padre Pio, ma Padre Pio non glielo consentiva. Papà raccontava anche che quando Padre Pio si alzava per camminare un poco sul viale, mi teneva lui stesso in braccio, mentre io continuavo a dormire beatamente. Avete sentito, bambini? Padre Pio se lo teneva sul cuore, padre Stefanuccio. Stefanuccio allora non era sacerdote, era un bambino come voi, svelto, buono, obbediente. E aveva una bella famiglia numerosa, erano 13, tra i fratelli e le sorelle viventi. Ed erano buoni, obbedienti, si accontentavano di tutto. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
Io non lo vedo, ma so che c'è un angelo custode vicino a me. Lui mi protegge, non mi lascia mai, anche se io gli combino guai.
Angelo di Dio, stai vicino a me.
Bambini cari, come continuo a leggervi il libro che padre Stefano Maria Manelli ha scritto su padre Pio, sui suoi ricordi personali. E allora adesso padre Stefano ci parla della prima confessione da padre Pio. Avevo 5 anni d'età, facevo già la prima elementare. Ero ben preparato nel catechismo e nelle preghiere. Non ricordo però quale giorno fosse quando padre Pio mi confessò in sacrestia, nel confessionale degli uomini, che ai lati non aveva le grate, ma aveva gli sportellini aperti, e la confessione la facevo in ginocchio, faccia a faccia con padre Pio. Nel confessarmi quella prima volta, ricordo che padre Pio fu di un'amorevolezza dolcissima, che mi tolse immediatamente ogni imbarazzo, perché mi diceva lui stesso le colpe, non in forma interrogativa, ma in forma assertiva. Non ricordo consigli particolari, ma ricordo quel faccia a faccia con padre Pio, a pochi centimetri di distanza tra le due facce. In quei minuti di grazia e di dolcezza che mi disposero ad amare sempre la confessione e la confessione frequente. Prima comunione. Come per la prima confessione, così per la prima comunione. Si è smarrito il ricordo del giorno esatto in cui avvennero insieme questi due eventi di primaria importanza e grandissimo valore e di grazia. Insieme a me fece la prima comunione anche mia sorella Pia, che aveva un anno in più di me, 6 anni di età. La grazia eccezionale della prima comunione è stata quella di averla potuto fare a 5 anni di età, e sarò sempre grato a padre Pio e ai genitori che me la fecero fare. Da allora io ricordo la gioia di poter fare la santa comunione anche ogni giorno, come gli adulti, andando in chiesa con la mamma o con papà, o con mia sorella più grande, che era Maria Teresa. Nella prima comunione ricordo sempre questo particolare poco spiegabile. Al momento preciso di darmi Gesù ostia, padre Pio mi fissò con uno sguardo profondo che mi parve tanto lungo, e in quei momenti a me sembrava di alzarmi in piedi e di gridare per un qualcosa di immenso che mi doveva trafiggere l'anima. Fu un'impressione improvvisa e inspiegabile, forse perché Gesù crocifisso nell'ostia mi voleva rendere crocifisso come lui nell'anima. E non è forse questo il senso di ogni comunione eucaristica che l'innocenza allora mi faceva capire senza alcun ragionamento? Quanta grazia divina! Dopo la comunione ci fu la gioia ineffabile di avere Gesù dentro di me, un senso di trasfigurazione divina che mi durò intima tutto il giorno, senza rendermi conto. L'allegria fanciullesca di me 5enne, ricordo quel giorno, fu più festosa e chiastosa del solito. Sia benedetta la Santa Madre di Gesù, Madre di ogni grazia, che mi fece fare la mia prima comunione nella sua casa, in quel piccolo santuario della Madonna delle Grazie, sotto i suoi occhi materni, dalle mani di Padre Pio. La Santa Messa di Padre Pio. È certo che a 6 anni di età già sapevo servire la Santa Messa, in latino a quei tempi. Non ricordo esattamente come avessi fatto a impararla. Ogni volta per me è una gioia poter servire la Santa Messa. Capitava persino che io mi industriassi e non perdere il posto di chierichetto nel Duomo di Lucera, servendomi di un piccolo stratagemma un po' brigantello. C'erano 2 sole piccole talari per i ragazzi chierichetti, e i 2 ragazzi che arrivavano per primi le indossavano per servire la Santa Messa. A me capitava che a volte non mi svegliassi la mattina, o la mamma non mi svegliava in tempo, perché dormivi così bene, mi diceva mamma. Arrivavo quindi in ritardo per servire. Allora, per trovare sempre libera una delle tue talari per chierichetti, la sera nella sacrestia mettevo una delle 2 talari in un posticino segreto, così che se arrivavo in ritardo avevo sempre una talare per servire la Santa Messa. Ma durò pochissimo questo stratagemma, come ricordo. Questa capacità e questa passione nel servire la Santa Messa valsero sicuramente a farmi servire la Santa Messa a Padre Pio, quando si andava di frequente a San Giovanni Rotondo. Poteva esserci però un problema, perché la Santa Messa di Padre Pio durava almeno 1 ora e mezza. Come poteva stare in ginocchio per 1 ora e mezza un ragazzo di 7-8 anni? Ebbene, io ricordo con certezza che mai, davvero mai, ci fu per me questa difficoltà nel servire la Santa Messa a Padre Pio. Io non ricordo mai di essermi stancato una volta sola, né di stare in ginocchio, né di stare fermo là ai piedi dell'altare per circa 2 ore. E a casa si diceva che Padre Pio doveva fare ogni volta un miracolo per me, che non sapevo stare fermo neppure per un momento. 3 particolari della Santa Messa di Padre Pio. Fare tante e tante impressioni ed esperienze avute negli incontri a volte giornalieri con Padre Pio, ricordo soprattutto 3 particolari interessanti di tutte quelle numerose sante messe che ebbi la grazia di servire a Padre Pio. 1. Anzitutto, l'estasi di Padre Pio. Dico subito che vi prestavo attenzione di un fanciullo e quindi non potevo darci tutta l'importanza che avrei dato da adulto. Tuttavia, deve essere stata una grazia particolare che mi ha fatto stare attento per rendermi conto di quel che vedevo e davvero ricordo ancora molto bene. In effetti, tutto quel che vedevo nella messa di Padre Pio mi appariva cosa ordinaria nella cornice della sua santità, quale appariva particolarmente all'intera persona di Padre Pio, tutta immersa e trasfigurata nella celebrazione della Santa Messa. Le estasi di Padre Pio durante la Santa Messa avvenivano di solito in 3 momenti della lunga celebrazione: all'offertorio, all'elevazione dell'ostia e del calice, alla Santa Comunione. Quel che io notavo e ricordo in particolare era il modo con cui Padre Pio entrava e usciva dall'estasi, ossia il modo di entrare e uscire erano pressoché identici: un piccolo scatto quasi impercettibile del capo e un fremito leggerissimo del corpo, ugualmente quasi impercettibile. Il modo di stare in estasi era l'immobilità statuaria del corpo e delle mani di Padre Pio, con il volto misterioso e meraviglioso. Peccato che la fanciullezza non mi consentisse una concentrazione e una riflessione più attenta, per rendermi meglio conto della straordinarietà della cosa, anche se mi restava il grande vantaggio di afferrare con immediatezza e naturalezza, senza minimamente dubitare, quel che per gli adulti forse poteva essere oggetto di interrogativi, discussioni o perplessità. Il secondo particolare interessante per me ragazzo era la vista degli uomini che assistevano alla Santa Messa di Padre Pio, stando vicini all'altare su cui il padre celebrava. Tra questi uomini c'erano di solito mio papà, Abresce, Isvardei, il conte Telfner, Levico e altri, che seguivano la Santa Messa di Padre Pio, stando proprio sul presbiterio, ai lati dell'altare, vicini vicini alla mensa. Devo confessare che forse quella vista mi colpiva quasi di più che le stesse estasi di Padre Pio. Perché? Perché proprio durante le estasi di Padre Pio, i volti di quegli uomini accanto all'altare assumevano espressioni che non finivano di sorprendermi e stupirmi. Essi avevano i loro volti tesi, concentratissimi, nel fissare Padre Pio, occhi sbarrati e fermi, lineamenti del volto quasi in apnea, persone pressoché impietrite, tutti tradivano la loro partecipazione viva a qualcosa di arcano, di sublime e di misterioso che si stava svolgendo davanti ai loro occhi. Terzo elemento secondario, ma non meno interessante per il mio ragazzo, era il bacio della mano schematizzata senza guanto. E subito dopo la Santa Messa Padre Pio concedeva soltanto a pochi in sagrestia. Proprio che ci doveva essere sempre l'inserviente della messa di Padre Pio, e quindi toccava a me, quando ero inserviente, baciare la stimmata della mano di Padre Pio, e come ci tenevo, anche se ero un ragazzino di 7-8 anni, mi trovavo piccolo piccolo in mezzo a uomini, non permettevo a nessuno di togliermi quel privilegio dell'inserviente che poteva baciare la mano stigmatizzata di Padre Pio dopo la Santa Messa. In tal modo ebbi la grazia di poter baciare molte volte la stimmata viva della mano di Padre Pio, vedendola sempre coperta dai grumi di sangue e gustando il profumo intenso che emanava. Altri ricordi. In seguito, tornando da Padre Pio fino agli anni 60, servendo e partecipando alla sua Santa Messa, notavo altri elementi in più di edificazione e di commozione. Le lacrime di Padre Pio, frequenti e a volte struggenti, le pause misteriose di silenzio durante il rito della messa, certi sguardi lunghi e profondi verso un punto o l'altro, la sua difficoltà a voltare le pagine del messale, La pietà è l'unzione grave nelle letture, nelle genuflessioni, nei movimenti. La difficoltà a toccare con le sue mani le ostie consacrate. La drammaticità angosciosa, ripeto. La drammaticità angosciosa in pronunciare le parole della consacrazione. Il senso di adorazione e di trasfigurazione nel trattare le specie eucaristiche, come Padre Pio purificava i vasi sacri, con quale delicatezza e premura per salvare ogni minimo frammento eucaristico. Afflusso di popolo, tutto l'insieme appariva evidente che sull'altare Padre Pio celebrava la Santa Messa con una partecipazione straordinaria, ineffabile di anima e di corpo. La Santa Messa di Padre Pio perciò diventava ogni volta una sacramentale rappresentazione viva della tragedia divina del Calvario, visibilizzata nella persona di Padre Pio crocifisso, nel suo essere, nelle sue lacrime, nelle sue cinque piaghe, nel suo sangue. Tutto era di fatto una vera realtà sovrumana di amore e di dolore. Nessuno poteva sottrarsi a questa potente impressione che spesso sconvolgeva gli animi, che attraeva irresistibilmente anche le folle a salire sul Monte Gargano e a trovarsi là, nel santuario della Madonna delle Grazie, alle ore 4 del mattino, accanto all'altare, per partecipare alla Santa Messa di Padre Pio. La conferma più certa di tutto questo è venuta proprio dalle folle, che in un crescendo inarrestabile arrivavano da ogni parte, facendo sempre più ressa alla Messa di Padre Pio, fino a rendere la chiesetta santuario di Santa Maria delle Grazie assolutamente incapace di contenerle. E facciamo un'altra pausa e poi concludiamo.
Signore Gesù, che ami i bambini, accogli con gioia i cuori piccini. Tu ci hai insegnato che
bene cari, vi ho letto quello che scrive proprio Padre Stefano su Padre Pio, le sue riflessioni, ciò che lui ha visto, ciò che lui ha vissuto accanto a Padre Pio. Padre Pio se l'è proprio cresciuto e Padre Stefano ha cercato e ci è riuscito a imitarlo in tutto. Tant'è vero, l'ultima parola che Padre Pio gli rivolse fu andiamo. Padre Pio e Padre Stefano ha compreso che significava andiamo al Calvario. Ecco, andiamo a immolarci per i nostri fratelli. Padre Pio aveva scelto Padre Stefano come suo compagno di viaggio su questa terra. E compagno di sofferenza, ma compagno di amore. E di amore a Dio e al prossimo. Hanno tanto sofferto per noi. E bambini cari, contemporaneamente, vi stavo anche leggendo Vita di Papà Settimio, servo di Dio, scritto da Padre Stefano. E il papà di Padre Stefano è stato un grande studioso. E ecco come scrive lui, Padre Stefano, sul papà. Per la sua brillante intelligenza, Settimio si appassionava allo studio e avvertiva tutto il fascino della grande poesia e dei grandi classici greci e latini. Per la sua sensibilità e le sue aspirazioni alle cose più vaste ed elevate, egli subiva particolarmente la seduzione del mare Adriatico, che sembrava immergerlo nell'infinito, e il fascino del Gran Sasso d'Italia, che col suo corno grande lo attirava in alto alle vette più ardite. In trionfo per il corso di Teramo. È significativo per questo che l'ammirazione dei compagni di scuola non faceva mistero e riconosceva apertamente l'eccezionalità del talento di Settimio nel campo degli studi. Al liceo classico di Teramo due studenti primeggiavano fra tutti in quegli anni, erano appunto Paolucci e Settimo Manelli. Il primo diventò un grande medico e celebre chirurgo in campo nazionale. È bello sapere che una volta l'ammirazione dei compagni di scuola per questi due giovani studenti di liceo, Paolucci e Manelli, arrivò ad un punto tale di entusiasmo che dopo uno dei più brillanti successi scolastici li sollevarono tutti e due di peso e li portarono così in trionfo per il corso di Teramo. Entusiasmo e goliardia animavano ancora la gioventù di quei tempi andati. Vastissima fu la cultura, ebbe papà Settimio. Davvero egli non si risparmiava nell'apprendere e per questo divenne scrittore, oratore, professore e uomo politico, amante della storia, del diritto, oltre che maestro di cultura militare. Fu anche cultore degli studi di teologia e di mistica, soprattutto dopo la svolta della sua vita orientata verso Cristo, sui passi del Vangelo, alla scuola di San Pio da Pietrelcina. Dagli anni 50 in poi si può dire che i suoi più grandi studi e letture erano diventati il Vangelo, i Santi Padri, i Massimi Dottori e Santi. La missione più grande, tuttavia, quella della numerosa famiglia, non gli consentì di portare avanti il suo iniziale progetto di studi, che avrebbe voluto svolgere impegnativamente fino a poter salire un giorno sulla cattedra universitaria della facoltà di lettere. Aspirava a ciò fin da giovane e pensava di prepararsi specificamente nel campo della grande tragedia. Come mi confidò una volta, ma di gran lunga più importante fu per lui la conduzione della sua grande famiglia a cui donare tutto se stesso fino alla fine. Ecco, il papà di padre Stefano era un uomo colto, tanto, tanto, la cultura è bella, e lui ci si voleva applicare, ma il Signore gli dette il dono di avere una numerosissima famiglia che lui condusse con amore, con sacrificio. E un giorno Padre Pio gli disse: tu andrai in paradiso. E il papà di Padre Stefano rispose: voglio il paradiso. E poi la prossima volta parlerò anche della mamma, la mamma che io ho avuto l'onore di conoscere, mamma Licia. E mamma Licia, comincio già ad accennarvi qualcosa, mi diceva che frequentava un santuario dello Zuccarello in Bergamo, e in questo santuario c'era un sacerdote che si chiamava Bilabini. Lei amava tanto questo sacerdote e gli stava sempre dietro, fin da bambina, e questo sacerdote ricambiava, e perché vedeva la bambina innocente e buona. Licia mi raccontava che lei aveva paura dei morti, ma che quando morì padre Bilabini, ella lo vegliò senza averne, lo vegliò con affetto. Era una bambina buona, obbediente e bellissima, aveva gli occhi di cielo e i capelli castani, snella, alta, obbediente alla mamma e al papà e tanto buona. Lei poi visse la sua giovinezza in Bergamo, da quando poi mi raccontò che incontrò il professor Manelli, e appena lo conobbe, il professor Manelli le disse: quanto sei bella, ti vorrei scolpire 20 figli di bronzo. Ma lei era così piccola, lui aveva 20 anni di più, quindi mamma Licia non ci fece caso a questo complimento del professore. E successe questo, che poi il professore andò a sciare e si ruppe una gamba e andò a finire all'ospedale. Quando lo riferirono a mamma Licia, disse: mi dispiace che è andato in ospedale, forse sarei andata a trovarlo se l'avessi saputo. Quando riferirono queste parole di mamma Licia al professor Manelli, il professor Manelli si ripresentò e la chiese in sposa. Bene, mamma Licia aveva 20 anni di meno. Questa volta si rivolse ai suoi genitori e chiese loro cosa doveva fare. I genitori le risposero: è tanto un bell'uomo, è più grande di te. Vedi tu, Elisa accettò il matrimonio col professor Manelli. Matrimonio benedetto da Padre Pio, perché il professor Manelli si era raccomandato a Padre Pio per formare una santa famiglia. E infatti, quando mamma Elisa andò da Padre Pio in viaggio di nozze e disse a Padre Pio, ripeto, e disse a Padre Pio: padre, pregherete per questa famiglia? E Padre Pio le rispose: questa è la mia famiglia, proteggerla e difenderla me l'assumo come un dovere. E infatti Padre Pio poi ha preso sotto la sua protezione tutta la famiglia Manelli, che io ho avuto l'onore di conoscere, e vi assicuro, e se ci fossero più famiglie così, il mondo sarebbe felice. Beh, adesso il tempo è volato, continuerò a parlarvi di Padre Stefano e della sua bella famiglia la prossima volta. Ave Maria.